Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 23esimo, numero 1, gennaio 2023. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uici.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2, libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Nadia Terranova, Trema la notte, romanzo. Silena Santoni, Volver, romanzo. Eleonora Fasolino, La schiena ribelle, epica mitologia. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 95737. Cassara Scalia Cristina, La carrozza della santa, edizioni Einaudi. Romanzo poliziesco, durata 511 minuti. Lettura eseguita da Cristiana Castelli.
È la mattina del 6 febbraio. La festa di Sant'Agata si è appena conclusa e la santa, come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta da fine evento che pervade strade e popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del municipio, dentro una delle carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina però fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza. È un richiamo che non può ignorare. Stavolta, più che mai, per la soluzione del mistero, saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione, Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia Nera, 2018, La logica della lampara, 2019, La salita dei saponari, 2020, L'uomo del porto, 2021 e Il talento del cappellano, 2021, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi. Da questi libri, venduti anche all'estero, è in progetto la realizzazione di una serie TV. Con Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni ha scritto il romanzo a sei mani, Tre passi per un delitto, e Einaudi Stile Libero 2020.
Numero di catalogo 95765. Francesco Costa, California. Edizioni Iperborea. Genere viaggi reportage. Durata 358 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Quando noi italiani pensiamo alla nazione che vorremmo diventare, cosa ci viene in mente? Probabilmente vorremmo avere un'economia in grande crescita e la piena occupazione. Un paese in cui chiunque voglia lavorare possa farlo. Vorremmo avere le migliori università del pianeta e bellezze naturali adeguatamente valorizzate, prodotti culturali dall'influenza globale e la possibilità di definire Made in Italy non solo un paio di scarpe, ma anche un'app capace di costruire il futuro e un'idea che sappia cambiare il mondo. Vorremmo essere il posto ideale per chiunque voglia realizzare i propri sogni, per chiunque abbia un progetto e cerchi le condizioni ideali per trasformarlo in realtà, e magari anche avere una classe dirigente progressista, sensibile, accogliente. Insomma, vorremmo essere un po' più come la California, che infatti da secoli è considerata la fine del mondo. Un paradiso di tolleranza, prosperità e paesaggi spettacolari, la terra promessa, la più pura incarnazione del sogno americano. Eppure in California qualcosa si è inceppato, tanto che da anni le persone che la lasciano sono più di quelle che vi arrivano e dall'ultimo censimento la sua popolazione risulta, per la prima volta, diminuita. Niente di tutto questo dovrebbe accadere in teoria, salvo in caso di guerre e catastrofi naturali. Nella nostra epoca i movimenti migratori seguono direzioni segnate dall'economia e dall'occupazione. Le persone vanno via dai posti che offrono meno opportunità, per raggiungere posti che ne offrono di più. Quella della California è una crisi unica al mondo, ma l'acuta analisi di Francesco Costa ci mostra che le sue ragioni non sono esclusivamente californiane. Cominciamo a riscontrarle anche dalle nostre parti. Le città come unici centri propulsivi della crescita economica, la qualità della vita distrutta dai prezzi delle case, un radicalismo politico infantile, la divaricazione del mercato del lavoro fra chi possiede un'istruzione di alto livello e chi no. Le discriminazioni razziali, la catastrofe climatica, l'attivismo performativo, le crescenti diseguaglianze fra generazioni. La crisi della California ci costringe ad interrogarci sulla realtà che ci circonda e ci invita a stare attenti a ciò che desideriamo. Francesco Costa, 1984, è nato a Catania, vive a Milano ed è giornalista e vice direttore del giornale online Il Post. Esperto di politica statunitense e più volte inviato sul campo, dal 2015 al 2020 ha curato il progetto Da Costa a Costa, una newsletter e uno dei primi e più ascoltati podcast giornalistici in Italia. È stato autore e volto della miniserie televisiva The American Way per DAZN. Dal 2021 conduce il podcast giornaliero Morning, una rassegna stampa commentata che ha raccolto 4 premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 ha vinto il premio Lino, uno fra i più antichi e importanti riconoscimenti giornalistici italiani.
Numero di catalogo 95766. Stephen King, Fairy Tale. Edizioni Sperling & Kupfer. Genere romanzo di fantascienza. Durata 1435 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Charlie Reed è un 17enne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva 7 anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare ad entrambi. Un giorno si imbatte in un vecchio, Howard Bowditch, che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima ad una collina, nota nel vicinato come la casa di Psycho. C'è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita. Dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso ad un altro mondo, una realtà parallela dove bene e male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria ed agghiacciante, una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua immaginazione. Stephen King, STEPHENKING. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha e la figlia Naomi. Da più di 40 anni le sue storie sono bestseller che hanno venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Stanley Kubrick, Brian De Palma, Rob Reiner, Frank Darabont. Oltre ai film tratti dai suoi romanzi, vere pietre miliari come Stand By Me, Ricordo di un'estate, Le ali della libertà, Il miglio verde, It, per citarne solo alcuni, sono seguitissime anche le sue serie TV. Per i suoi meriti artistici, il presidente Barack Obama gli ha conferito la National Medal of Arts. Nel 2018 ha ricevuto il PEN America Literary Service Award.
Numero di catalogo 95767. Autore Camille Monceau. La maschera del no. Edizioni L'Ippocampo Junior. Genere letteratura per ragazzi. Durata 767 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Abbandonato da piccolo, Ichiro viene allevato come un figlio da un misterioso samurai che gli insegna la via della spada. Recluso tra le montagne, in mezzo ad una natura selvaggia, cresce al ritmo delle stagioni tra una felice spensieratezza e un addestramento che esige perseveranza e coraggio. Ma in una terribile notte, Ichiro vede la propria vita cambiare da cima a fondo. Deve voltare le spalle all'infanzia per affrontare il mondo e il proprio destino. Camille Monceau. CAMILLE MONCEAUX. Nata nel 1991, Camille Monceau è cresciuta nella regione bordolese tra i vigneti e i boschi. Da quando si ricorda, ha sempre voluto diventare scrittrice. Dopo studi letterari vola in Giappone, paese la cui cultura la affascina. È là che nasce l'idea del suo primo romanzo, che apre la tetralogia delle cronache dell'acero e del ciliegio. Nomade, amante dei grandi spazi, fa sempre correre la sua penna, che sia nel retro di un furgone o al tavolo di una biblioteca.
Numero di catalogo 95770. Maura Gancitano, Specchio delle mie brame. Edizioni Einaudi. Genere filosofia. Durata 410 minuti. Lettura di Stefano Parigi.
L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale è una superstizione moderna. Infatti, non è mai esistita un'epoca in cui non convivessero estetiche e sensibilità diverse. Il culto della bellezza è diventato una prigione solo di recente. Quando le coercizioni materiali verso le donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico nei confronti del loro aspetto è diventato rigido e asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Qui sta il punto. L'idea di bellezza ha subito con la società borghese uno spostamento di significato, da enigma a modello standardizzato che colonizza il tempo e i pensieri delle donne, facendole spesso sentire inadeguate. Il risultato è che viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui al contrario ha valore e dignità solo ciò che risponde a determinati parametri. Ripensare la bellezza al di là dell'indottrinamento e del consumo significa accoglierla come percorso di fioritura personale, lontano da qualunque tipo di condizionamento esterno. In questo libro, Maura Gancitano racconta la storia di un mito antico quanto il mondo e ci fa vedere come le scoperte della filosofia, dell'antropologia, della psicologia sociale e della scienza dei dati possano distruggere un'illusione che ci impedisce ancora di ascoltare e seguire i nostri autentici desideri e di vivere liberamente i nostri corpi. Maura Gancitano è scrittrice e filosofa. Collabora con Radio 1, Vanity Fair, Linus, Donna Moderna. Ha pubblicato Malefica, Trasformare la rabbia femminile, Tlon 2015 e insieme ad Andrea Colamedici, Tu non sei Dio. Fenomenologia della spiritualità contemporanea, Tlon 2016. Lezioni di meraviglia. Viaggi tra filosofia e immaginazione, Tlon 2017. Liberati della brava bambina. 8 storie per fiorire. HarperCollins, Italia 2019. Prendila con filosofia, manuale di fioritura personale. HarperCollins, Italia 2021 e L'alba dei nuovi dei, da Platone ai Big Data, Mondadori 2021.
Numero di catalogo 95821. Claudio Donatelli, Annalisa Nicastro. L'invincibile estate. Edizioni Rubettino. Genere diari. Durata 307 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Lo sport riesce a scrivere le storie più emozionanti anche nei momenti più bui. Proprio come è avvenuto nel 2021, nell'estate invincibile che ognuno di noi ricorderà per sempre. Gli atleti italiani hanno trionfato nella maggior parte delle discipline sportive in tantissime manifestazioni internazionali. Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale Italiana di Calcio, racconta i tanti incontri che ha avuto nell'Annus Mirabilis con i diretti protagonisti, atleti e voci autorevoli provenienti da diversi ambiti. È lo sport, con tutta la sua potenza, a trasmettere a milioni di italiani la speranza di poter tornare a vivere un'esistenza migliore, seppure nella sua complessità. Il risultato è un entusiasmante viaggio tra le pieghe dello sport, in equilibrio lungo la sottile linea che lo accosta alla vita, un racconto corale. Sono gli stessi atleti, gli eroi del nostro tempo, che svelano in prima persona quanto lo sport sia una forza trainante. A prendere la parola, Roberto Mancini, sull'importanza di fare sport per il proprio benessere psicofisico quotidiano. Gianluca Vialli, che ripercorre la sua esperienza di calciatore. Irma Testa, a proposito di sport e pari opportunità. Alex Schwarzer, che entra nelle trame del doping parlando di fragilità e rinascite. Maurizio De Giovanni, intorno all'essere tifosi. Xavier Iacobelli, sulla comunicazione. Giorgio Chiellini, sulle qualità del vero leader. L'associazione speciale Olympics, riguardo alle disabilità. E poi ancora, Francesco Moser, Sofia Goggia, Martin Castro Giovanni, Silvia Salis, Damiano Tommasi e tanti altri. Esempi che possono essere riproposti in ogni ambito, lavorativo, scolastico, familiare, affettivo. Al lettore la possibilità di sentire lo sport come un potenziatore di vita, a patto che si seguano e si rispettino i suoi valori più veri. Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale di Calcio, speaker e autore. Annalisa Nicastro, giornalista, direttrice responsabile del magazine Sound 36, fondatrice e direttrice della rivista online Quatch, su linguaggi narrativi e poetici contemporanei.
Numero di catalogo 95823. Jennifer Hillier. Cuori in trappola. Edizioni Fazzi. Genere romanzo poliziesco. Durata 579 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
La sedicenne Angela Wong, una delle ragazze più popolari della scuola, scompare senza lasciare traccia. 14 anni dopo il mistero è ancora insoluto. Nessuno ha mai sospettato il coinvolgimento di quella che al tempo era la sua migliore amica, Georgina Shaw, oggi donna in carriera. Di certo non Kaiser Brody, all'epoca amico di entrambe. Ma quando i resti di Angela vengono ritrovati nei boschi vicino alla vecchia casa di Georgina, Kaiser, che nel frattempo è diventato ispettore, scopre la verità. La ragazza è stata assassinata da Calvin James, lo stesso che ha ucciso almeno altre 3 donne. Per le autorità Calvin è un serial killer, ma per Georgina è tutt'altra cosa. Al liceo lui è stato il suo primo amore. Da 14 anni Georgina sa cosa è successo e non l'ha mai detto a nessuno. Per 14 anni ha mantenuto il segreto. E ora che spuntano altre vittime uccise con lo stesso modus operandi di Angela Wong, il passato torna prepotentemente a galla. Fino a che punto ci si può spingere per seppellire i propri segreti e nascondere il proprio dolore? Per quanto tempo si può convivere con la menzogna? Candore e perversione, ossessione e gelosia, il fascino torbido delle doppie vite degli adolescenti di provincia, è protagonista in questo avvincente thriller psicologico, premiato agli ETV Thriller Awards e in corso di pubblicazione in 13 paesi. Jennifer Hillier, J-E-N-N-I-F-E-R, H-I-L-L-I-E-R. Nata e cresciuta a Toronto, ha vissuto per anni nei dintorni di Seattle, per poi tornare in Canada con suo marito e suo figlio.
Numero di catalogo 95824. Mario Tozzi. Mediterraneo inaspettato. Edizioni Mondadori. Genere storia. Durata 448 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Che cosa può esserci d'inaspettato in un mare che conosciamo da sempre? Davvero il Mediterraneo ha ancora segreti da svelare a chi vive sulle sue coste, si nutre dei suoi prodotti o vi si tuffa ogni estate? Ebbene sì, perché ciò che pochi conoscono è la sua storia più antica. Sono gli eventi che hanno portato alla sua formazione, le vicissitudini che ha attraversato nei millenni, prima della comparsa di noi sapiens, e le straordinarie trasformazioni che ha subito nel corso della sua evoluzione. Adottando un originalissimo punto di vista, Mario Tozzi racconta l'antestoria del nostro mare attraverso la voce delle specie che lo abitano e dei loro antenati, pesci, cetacei, elefanti e scimmie, che vi hanno vissuto quando ancora era il grande oceano Tetide e si sono dovuti adattare ai cambiamenti che ne hanno mutato il volto. Solo Antea, una femmina di tonno rosso, può ricordare come vivessero i suoi predecessori centinaia di milioni di anni fa, quando nuotavano nella sterminata Pantalassa, prima che la deriva dei continenti la suddividesse in tanti oceani e mari. Solo la delfina Flippi può spiegare perché i suoi simili, i mammiferi marini, siano tornati nell'acqua dopo che alcuni pesci ne erano usciti per evolvere in anfibi o rettili e infine diventare mammiferi. E dalla terraferma, solo Ellie l'elefantessa può descrivere quale fu lo stupore dei suoi antenati quando videro il Mediterraneo quasi disseccarsi a causa del cambiamento climatico verificatosi 6 milioni di anni fa. Le belle pagine di Tozzi narrano la stupefacente armonia cui questo mare splendido, fondendosi con la storia della Terra, ha dato vita. Mario Tozzi è primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. È presidente del Parco Regionale dell'Appia Antica ed è membro del Consiglio Scientifico del WWF. Ha condotto numerosi programmi televisivi su Rai 3, Terzo Pianeta e Gaia, sulla 7, Atlantide, Allarme Italia e La Gaia Scienza, su Rai 1, Fuori Luogo. Attualmente conduce su Rai 3 il programma di divulgazione scientifica Sapiens, un solo pianeta, e su Rai 1 collabora a Kilimangiaro. Per la radio ha condotto Tellus, Rai Radio 2. Scrive su La Stampa. Ha collaborato con National Geographic, Vanity Fair, Oasis. Tra i suoi libri ricordiamo Italia Segreta, 2008, Pianeta Terra, Ultimo Atto, 2012, Tecno Barocco, 2015, Paure Fuori Luogo, 2017, L'Italia Intatta, 2018.
Numero di catalogo 95825. Nora Venturini. L'ora di punta. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 564 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Beh, hai capito male, commissario. Io sono una poliziotta mancata e ti ho sfruculiato, come dici tu, solo perché mi stava a cuore l'indagine. Di te non me ne frega niente. E adesso beviti il tuo chinotto e affogatici. E uscì dalla casa di corsa per non far vedere le lacrime. Salì sul taxi prendendo tutti i rossi e pistando a tavoletta. E se non si sfracellò sulla Colombo fu un vero miracolo. Deborah Camilli ha 25 anni e guida il taxi Siena 23. Scarrozzare persone sempre diverse per le strade di Roma, caotiche e traboccanti di vita, non le dispiace, anche se il suo sogno sarebbe stato entrare in polizia. Un sogno a cui ho dovuto rinunciare per sostenere la famiglia quando il padre è mancato improvvisamente e lei ha ereditato la licenza da tassista. Così ora trascorre le sue giornate al volante o a combattere con la sua famiglia ristretta ma in costante fermento. Una mamma infermiera che prepara deliziosi manicaretti. Minaccia esiziale per l'austerità a cui Deborah vorrebbe ricondurre le proprie forme morbide. E un fratello minore studente modello alla facoltà di medicina, con il quale passa il tempo a litigare e far pace. Finché un giorno il destino la va a cercare nelle vesti di una bella signora, che sale sul taxi Siena 23. E devia per sempre il corso dell'esistenza della tassista e della sua passeggera. La donna chiede a Deborah di aspettarla sotto un portone, ma da quel portone non uscirà più. L'anima della detective si risveglia nella tassista. Per risolvere il caso si intrufola in un ambiente alto borghese molto distante dal suo, dove scoprirà che qui la Roma bene e meno per bene di quanto sembri. Accanto a lei il commissario capo è Edoardo Raggio, cilentano trapiantato a Roma, sprovvisto del fisico statuario degli investigatori delle serie TV americane, un viso segnato e malinconico, dotato di due grandi occhi chiari che si accendono di complicità ed entusiasmo quando fiuta la traccia giusta. Raggio e Deborah formano insieme una strana coppia di investigatori fantasiosamente assortita dal caso. Tanto lui è pacato e riflessivo quanto lei è fumantina e istintiva. Dal lungomare di Ostia, accarezzato dal sole primaverile, al centro storico invaso dai turisti, dai quartieri eleganti dei Parioli e di Roma Nord, a quelli popolari di San Lorenzo e di Roma Sud, facciamo conoscenza attraverso lo sguardo curioso della tassinara detective, con l'umanità variegata che popola questo grande palcoscenico a cielo aperto. Tra colpi di scena, equivoci e incontri inattesi, l'audacia e l'intuito di Deborah si riveleranno determinanti per arrivare alla soluzione del caso. Nora Venturini mette tutto il suo talento al servizio di una commedia gialla, frizzante e amare insieme, al centro della quale si muove Deborah Camilli, giovane donna impulsiva, maldestra, grintosa, ancora inconsapevole della propria grande forza. Nora Venturini è regista teatrale e sceneggiatrice. Ha scritto varie serie TV e TV movie per Rai e Mediaset e firmato numerose regie teatrali. Questo è il suo primo romanzo. Questo libro è un'opera di fantasia. Personaggi e luoghi citati sono invenzioni dell'autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive o scomparse, è assolutamente casuale.
Numero di catalogo 95829. Francesco Milo Cordeschi. Wonder Woman. Edito da Armillaria. Genere letteratura. Durata 359 minuti. Lettura di Andrea Sirianni.
Nel dicembre del 1941, bella come Afrodite e saggia come Atena, con la velocità di Mercurio e la forza di Ercole, Wonder Woman arriva in edicola per squassare il sonno dei ben pensanti americani. Lascia Paradiso e le consorelle amazzoni per venire a salvare la terra degli uomini, ma quello che fa davvero è compiere uno dei più clamorosi sabotaggi culturali del contemporaneo. Negli 80 anni della sua carriera, Wonder Woman è stata riletta e reinterpretata tantissime volte. E Francesco Milo Cordeschi ci guida in questo viaggio dell'eroina con un saggio denso che indaga e celebra tutte le figurazioni di forza femminile che la donna meraviglia nei decenni ha incarnato. Perché Wonder Woman non è solo una delle icone più mainstream della cultura pop e del nostro immaginario. Francesco Milo Cordeschi si interessa di cinema e arti visive. Dopo la laurea al DAMS dell'Università Roma III, si è specializzato in editoria e giornalismo. Fino al 2019 ha curato contenuti e iniziative del magazine Opere Prime, dedicato agli esordi registici italiani ed esteri.
Numero di catalogo 95836. Rick Riordan, Campo Giove, edizioni Mondadori. Genere letteratura per ragazzi. Durata 148 minuti. Lettura di Alessandra Del Maro.
Dopo la sconfitta di Gea, una terribile minaccia incombe sul Campo Giove. Claudia, discendente di Mercurio e nuova recluta della 12ª legione fulminata, dovrà scoprire chi si nasconde dietro i misfatti prima che sia troppo tardi. Nel suo diario troverai un'introduzione al Campo Giove, la mappa, gli addestramenti, le lezioni e i giochi di guerra, i luoghi dei crimini, la mensa, le terme, il Colosseo, il Tempio di Marte e molti altri. Una leggenda antica e sconosciuta che custodisce la chiave per la sopravvivenza del Campo Giove e di tutta Nuova Roma. Rick Riordan. Rick. R-I-C-K. Riordan. R-I-O-R-D-A-N. Autore per ragazzi e adulti, è stato premiato con i riconoscimenti più importanti del genere mystery. Dopo aver insegnato inglese per 15 anni, ora si dedica a tempo pieno alla scrittura e vive a Boston con la moglie e i due figli. La saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Eroi dell'Olimpo, The Kane Chronicles, Magnus Chase e gli dei di Asgard e Le sfide di Apollo hanno venduto 2 milioni di copie in Italia e più di 55 milioni di copie nel mondo.
Numero di catalogo 95845. Michele Santoro, Non nel mio nome. Edizioni Marsilio. Genere politica. Durata 205 minuti. Lettura di Stefano Parigi.
Non ho mai guardato agli eventi dal punto di vista dei governi. Sempre con gli occhi dei più umili, di chi ne paga il prezzo in prima persona. Davanti alle tragedie collettive degli ultimi mesi, Michele Santoro sente il bisogno di lanciare un grido d'allarme contro l'orrore che ci lascia ormai indifferenti. In questa sconvolgente e appassionata denuncia, non fa sconti e sottopone a una feroce critica tutte le grandi contraddizioni che ci hanno condotto sull'orlo del baratro. Una democrazia bloccata da una politica inconcludente e impreparata, che non vede alternative se non affidarsi a tecnici e cavalieri salvifici. La parabola del populismo che ha mostrato tutti i suoi limiti nella disfatta del Movimento 5 Stelle, che pure era emerso come forza dirompente in grado di smuovere le acque di una politica insensibile ai problemi dei cittadini. Un'informazione ormai megafono della propaganda, da cui è bandito non solo il dissenso ma qualsiasi interrogativo, e che si riduce a inseguire e ingigantire questioni pretestuose senza incidere sulle sorti del paese. Un j'accuse che chiama in causa tutti, per ridare un senso alla parola democrazia, ripartendo dalle domande giuste. Michele Santoro, Salerno 1951, giornalista, conduttore e autore televisivo, è uno dei volti più noti del panorama italiano. Tra i suoi programmi, Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Moby Dick, Sciuscià, Il Raggio Verde, Anno Zero e Servizio Pubblico. È autore del documentario Robin Hood, 2016, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Con Marsilio ha pubblicato Nient'altro che la verità, 2021, edizione Tascabile, 2022.
Numero di catalogo 95866. Andrea Camilleri. Abbiamo fatto un viaggio. Edizioni Henry Bale. Genere epistolari. Durata 23 minuti. Lettura di Stefano Parigi.
Avvertenza ai lettori. In questa lettera Andrea Camilleri racconta ai genitori la sua prima regia ufficiale, la messa in scena dell'opera teatrale di Raul Maria De Angelis, Abbiamo fatto un viaggio, rappresentata presso il Teatro Pirandello di Roma il 25 giugno 1953. Roma, 30 giugno 1953. Carissimi, scusatemi per il ritardo con il quale vi invio i particolari dello spettacolo, ma mi giustificherete quando avrete saputo tutto e avrete appreso come io da 3 giorni non faccia altro che dormire. Non scherzo, 24 ore su 24. La fatica a permettere su lo spettacolo è stata grossa, veramente da stroncare chiunque, in alcuni momenti. Perché le difficoltà sono state tali e tante che avrebbero condotto alla disperazione chiunque altro. Sono cose che io non vi ho voluto far sapere prima, perché vi avrebbero preoccupato inutilmente e che ora vi posso dire. La commedia comporta 18 attori. Veramente ne comportava 29, ma il resto li ho fatti sparire data la ristrettezza del nostro palcoscenico. Orbene, data la particolare struttura della nostra compagnia, che non ha delle paghe per gli attori, ma solo un ipotetico dividendo alla fine della gestione, ogni singolo attore può abbandonare in ogni momento la compagnia se trova del lavoro ben remunerato altrove. Io cominciai le prove circa 20 giorni fa, e si tratta di prove particolari, nel senso che gli attori principali erano impegnati nell'altra commedia che stavano recitando e quindi non avevano tempo per provare. Con gli attori minori, e li potevo provare solo dalle 5 alle 8 di sera. Ben misera cosa, se si pensa che in ogni compagnia le prove di ogni spettacolo durano non meno di 30 giorni, e dalle 3 di pomeriggio sino alle 8:30 di sera, e che le ultime 5 o 6 prove durano dalle 3 del pomeriggio sino alle 4-5 di notte. Io invece ho potuto provare solo 2 volte di notte e precisamente dalle 8 di sera sino alle 2 di notte. Ora, in una commedia così difficile come quella che ho messo in scena, il numero di prove che io ho avuto è stato assolutamente ridicolo ed è stata solo la mia capacità nel suggestionare e sfruttare sino all'esaurimento gli attori nel poco tempo che mi era consentito che mi ha portato a quel discreto successo che ho ottenuto. Ma io so che con 10 prove in più avrei ottenuto il triplo dalla critica. Ora, vi confido che io sono andato in scena senza aver mai visto tutto lo spettacolo di fila, perché mi mancava ora uno, ora l'altro attore, che gli effetti di luce li ho provati e stabiliti 5 ore prima di andare in scena, senza poterne controllare gli effetti sugli attori, e che infine sono andato in scena senza aver mai visto al completo le 3 scene approntate da Santo Nocito, perché quella del secondo atto, e che ha subito le critiche del D'Amico, si è finita di montare 20 minuti prima che si alzasse il sipario, con il pubblico già in sala.
numero di catalogo 95923. Donato Carrisi, La Casa delle Luci, Edizioni Longanesi. Genere romanzo poliziesco. Durata 535 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
La sedicenne Angela Wong, una delle ragazze più popolari della scuola, scompare senza lasciare traccia. 14 anni dopo il mistero è ancora insoluto. Nessuno ha mai sospettato il coinvolgimento di quella che al tempo era la sua migliore amica, Georgina Shaw, oggi donna in carriera. Di certo non Kaiser Brody, all'epoca amico di entrambe. Ma quando i resti di Angela vengono ritrovati nei boschi vicino alla vecchia casa di Georgina, Kaiser, che nel frattempo è diventato ispettore, scopre la verità. La ragazza è stata assassinata da Calvin James, lo stesso che ha ucciso almeno altre 3 donne. Per le autorità Calvin è un serial killer, ma per Georgina è tutt'altra cosa. Al liceo lui è stato il suo primo amore. Da 14 anni Georgina sa cosa è successo e non l'ha mai detto a nessuno. Per 14 anni ha mantenuto il segreto. E ora che spuntano altre vittime uccise con lo stesso modus operandi di Angela Wong, il passato torna prepotentemente a galla. Fino a che punto ci si può spingere per seppellire i propri segreti e nascondere il proprio dolore? Per quanto tempo si può convivere con la menzogna? Candore e perversione, ossessione e gelosia, il fascino torbido delle doppie vite degli adolescenti di provincia, è protagonista in questo avvincente thriller psicologico, premiato agli ETV Thriller Awards e in corso di pubblicazione in 13 paesi. Jennifer Lié, J-E-N-N-I-F-E-R, H-I-L-L-I-E-R. Nata e cresciuta a Toronto, ha vissuto per anni nei dintorni di Seattle, per poi tornare in Canada con suo marito e suo figlio.
Numero di catalogo 95935. Prince Harry. Spare, il minore. Edizioni Mondadori. Genere biografia. Durata 1027 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
La sedicenne Angela Wong, una delle ragazze più popolari della scuola, scompare senza lasciare traccia. 14 anni dopo il mistero è ancora insoluto. Nessuno ha mai sospettato il coinvolgimento di quella che al tempo era la sua migliore amica, Georgina Shaw, oggi donna in carriera. Di certo non Kaiser Brody, all'epoca amico di entrambe. Ma quando i resti di Angela vengono ritrovati nei boschi vicino alla vecchia casa di Georgina, Kaiser, che nel frattempo è diventato ispettore, scopre la verità. La ragazza è stata assassinata da Calvin James, lo stesso che ha ucciso almeno altre 3 donne. Per le autorità Calvin è un serial killer, ma per Georgina è tutt'altra cosa. Al liceo lui è stato il suo primo amore. Da 14 anni Georgina sa cosa è successo e non l'ha mai detto a nessuno. Per 14 anni ha mantenuto il segreto. E ora che spuntano altre vittime uccise con lo stesso modus operandi di Angela Wong, il passato torna prepotentemente a galla. Fino a che punto ci si può spingere per seppellire i propri segreti e nascondere il proprio dolore? Per quanto tempo si può convivere con la menzogna? Candore e perversione, ossessione e gelosia, il fascino torbido delle doppie vite degli adolescenti di provincia, è protagonista in questo avvincente thriller psicologico, premiato agli ETV Thriller Awards e in corso di pubblicazione in 13 paesi. Jennifer Lié, J-E-N-N N-I-F-E-R, H-I-L-L-I-E-R. Nata e cresciuta a Toronto, ha vissuto per anni nei dintorni di Seattle, per poi tornare in Canada con suo marito e suo figlio.
Avete ascoltato? Libro parlato, novità. mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al Servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.